Queste domeniche abbiamo portato una serie di messaggi che hanno a che vedere con un tema centrale che è la fede. Anche oggi parleremo sulla fede, e perché è sommamente importante, ricordatevi che senza la fede è impossibile piacere a Dio, e dobbiamo vedere, fratelli, che quando non camminiamo per fede troviamo la sconfitta, il dolore, la miseria e la frustrazione, però che se camminiamo in fede in Dio incontriamo la grazia, la libertà. Per questo, fratelli, voglio parlarvi in quest'ora sul tema il dolore della incredulità e il refrigerio della grazia divina per mezzo della fede. Ossia due cose molto importanti. Quando camminiamo nella incredulità, quello che troviamo è dolore, però quando camminiamo nella fede in Dio troviamo un refrigerio, che è la grazia di Dio. E la grazia di Dio è un favore che non abbiamo meritato, però solo per la grazia di Dio l'abbiamo. Dice Genesi capitolo 3, versetto 8-10, che dice: «E udirono la voce dell'Eterno di Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza dell'Eterno di Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno di Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?" E quegli rispose: "Ho udito la tua voce nel giardino, e ho avuto paura, perché ero ignudo, e mi sono nascosto. Padre, ti ringrazio per il tuo amore e per la tua parola. Sia il tuo nome santificato e glorificato in tutte le nazioni, nella vita di ognuno di noi. Ti chiediamo, Signore, che la verità prevalesca sull'errore. Signore, aiutami a dare il consiglio della tua parola. Parla tu alla tua Chiesa, Signore, attraverso questa parola che è viva ed efficace. So che il tuo Spirito Santo ci convince. Questa è la nostra fiducia, Signore. Grazie per l'opportunità che ci dai, oh Signore, nella tua infinita misericordia, di portare questo messaggio. Adesso, Padre, quello che ti chiedo più di ogni altra cosa è che tu sia glorificato, il tuo popolo benedetto, in Cristo Gesù. Amen. Amen. Ci sono due cose, fratelli, che voglio puntualizzare in base a questo tema. In primo luogo voglio che vediamo la natura e la conseguenza del peccato. In secondo luogo voglio analizzare la risposta di Dio per ognuno di quelli che è caduto all'incredulità. Sempre si trovano questi due poli, polo negativo e polo negativo. È importante che analizziamo il polo negativo, analizziamo un po' sulla natura, in cosa consiste il peccato e quali sono le sue conseguenze. Questo capitolo 3 troviamo in primo luogo, fratelli, una storia molto triste e molto dolorosa, però alcune volte noi possiamo identificare realmente quello che è il peccato, perché abbiamo una percezione, una conoscenza vaga che chissà inesatta di quello che è il peccato. Per questo è importante che in primo luogo noi analizziamo l'atto peccaminoso di Adamo ed Eva, che è lo stesso che noi commettiamo al giorno d'oggi, che lo possiamo vedere dalla prospettiva degli occhi di Dio. Che cosa significa peccato? Tanto nell'ebreo come nel greco ci sono molte parole che definiscono il peccato, però il comune denominatore è sbagliare il centro. Per questo la parola di Dio, là in Prima Giovanni capitolo 3, versetto 4, ci dice che il peccato è un'infrazione della legge, ossia una violazione deliberata alla legge di Dio. Non è tanto per ignoranza, perché tutti sappiamo che perfino le persone che non conoscono Cristo che esiste Dio e che ci sono norme e leggi. Dio ha messo nel nostro cuore la legge e la coscienza che ci dice quello che è il bene e il male. Da lì che quando una persona va contro la coscienza della legge che Dio ha posto nel nostro essere interiore e va contro di questo, allora questo già definitivamente è qualcosa di volontario. Pertanto il peccato non è come un errore, no, è un delitto, perché è una ribellione, perché c'è conoscenza prima di questo, e alle volte è un disprezzare la legge di Dio, e se si disprezza la legge di Dio, allora stiamo disprezzando Dio stesso. Da lì che allora quando qualcuno pecca, come è successo come Adamo ed Eva, e così come succede nella vita di tutti noi, ci convertiamo in nemici di Dio. Quello è quello che dice Romani capitolo 5, versetto 8 e 10, quello che pecca si diventa nemico di Dio. Io non so se voi volete avere Dio come nemico. E allora cosa mi risponde se io sto mettendo una barriera e sto prendendo la decisione di essere nemico di Dio? Di colpo veniamo a dire: Signore, aiutami, risponde. Però lui ci risponde: no, figlio, tu non ti rendi conto che sei diventato un nemico mio. Se Dio non risponde secondo le nostre iniquità, per questo che la Bibbia dice che fa uscire il sole sui buoni e sui cattivi, ma se noi ci facciamo nemici suoi e vogliamo diventare suoi amici, come facciamo? Voglio dirvi con molta franchezza, questo è non aver vergogna. La gente diventa nemici di Dio creando questa barriera. Il peccato si fa nemici di Dio, e non solo questo, perché il peccato non è solamente un'azione, perché c'è gente che dice: io non faccio niente di male, perdonatemi, ma ogni persona nata su questa terra fa qualcosa di male. È che alcuni vedono soltanto che non ha ucciso, che non ha rubato e tutte queste cose, però non solamente questo è peccato. Peccato è mentire, peccato è ipocrisia. Alcune ipocrisia li chiamano diplomazia, altre cose la vanità, la superbia, la prepotenza. Tutto questo è peccato, fratelli. Allora, fratelli, il peccato non solamente è un'azione, è l'azione è, può essere di azione o di omissione. C'è gente che commette per ignoranza. Paolo lo dice: l'ho fatto per ignoranza, perché questo non vuol dire che non sia peccato, è un peccato di negligenza, in quanto tutti noi abbiamo la responsabilità di conoscere, e se non conosco, non conosco per colpa mia, perché sono negligente, perché non leggo la Bibbia. Se voi commettete un peccato e andate in qualsiasi paese, fate un'infrazione alla legge di transito, e la polizia vi dice: tu hai commesso un'infrazione. Io non conosco la legge di questo paese. Allora, se non conosci la legge di questo paese, perché ti sei messo a guidare in questo paese? Molti vogliono scolparsi di questo, chissà, perfino corrompere di polizia. No, è stato un peccato per ignoranza. Così ci sono peccati di omissione e molte cose, per esempio amare il prossimo, e se io non amo sto commettendo un peccato. Però quello a cui voglio arrivare, fratelli, è che non solamente è un'azione, il peccato è uno stato, una condizione. Guardate questi piccoli fanciulli, quelle bambinette che hanno 2-3 anni, che sembrano sorridere, cominciano a fare il solletico e ridono. Nel loro essere interiore, nella loro anima, c'è una bomba a orologeria peccaminosa. Questo bambino che sembra così innocente, quando comincia ad aver coscienza è un bandito. Ci sono bambini che sono tremendi. Perché? Perché lì c'è l'eredità adamica. Il bambino sceglie di fare il male, comincia l'egoismo, l'ira. Per questo nasciamo in peccato, tutti siamo peccatori, tutti quelli che nascono in questa terra è peccatore, cosicché non solamente per attuare in omissione o in commissione, siamo peccatori perché viviamo e nasciamo nel peccato. Orbene, il peccato primariamente è una offesa diretta a Dio. È importante che capiamo questo. Io mi ricordo una volta una persona, stavamo dialogando e io volevo aiutarlo nella sua vita spirituale, allora mi dice su alcuni peccati che egli aveva di fornicazione, e lui mi diceva: pastore, però io non faccio male a nessuno, anzi mi piace, e allora che cosa sto facendo di male? Se Dio è amore, mi diceva. E allora io ho visto che lui non capiva, non intendeva quello che era peccato, però lo Spirito Santo mi ha aiutato per portarlo alla parola di Dio, ed è successa una cosa bellissima. Ha cominciato a piangere perché cominciava a intendere quello che era il peccato, e ha avuto un pentimento profondo, e questa persona non solamente ha rotto con i legami del peccato, Dio ha cominciato ad aiutarlo in tante aree, che io mi son rimasto sorpreso come progrediva questo uomo. Perché dice la Bibbia che colui che copre il suo peccato non prospererà, ma colui che lo confessa e si apparta da lui troverà misericordia. Allora, quando una persona pecca, deve capire per prima cosa questo, che ogni offesa, ogni peccato è un'offesa diretta a Dio. Anche se noi pecchiamo contro il nostro proprio corpo, chissà, nella nostra camera, nascosto da tutti, può dire: che male sto facendo? Però il peccato è un'offesa primariamente a Dio. Coloro che guardano pornografie sono chiusi nella loro camera e dicono: che io non sto facendo quello che sto vedendo, però con questo peccato voi state offendendo a Dio, perché è contro la legge di Dio. Allora è come quel quadro che vediamo prima della crocifissione di Gesù Cristo. Pilato presenta Gesù e Barabba e ha chiesto al popolo che scegliesse. Il popolo ha scelto Barabba e che Gesù fosse crocifisso. Io non so quanti di voi nella vostra vita avete avuto un rifiuto, vi ha fatto male, vero? E allora domandatevi, quando scegliete il peccato, chiedetevi se abbiamo offeso Dio. In altre parole, diciamo: Gesù, fatti a un lato, io preferisco Barabba. Pensate chi è il vostro Barabba. Ogni volta che noi scegliamo un peccato è uno schiaffo sul viso di Gesù Cristo. E per molti questo sembra non essere niente, però è un'offesa gravissima. Per questo Davide, quando ha capito quello che era il peccato, nel Salmo 51 ha detto: contro te ho peccato e ho fatto il male davanti ai tuoi occhi. Allora il peccato anche la commettiamo contro altre persone o sul nostro corpo, sulla nostra propria vita, e strettamente il peccato è un'offesa prima a Dio e poi al prossimo e dopo contro noi stessi. Per questo il figlio il prodigo, quando è ritornato in sé, dice la scrittura che ha detto: andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo, ossia contro Dio e contro te. Anche se noi ci ribelliamo, anche offendiamo altre persone primariamente, prima di ogni cosa abbiamo dato uno schiaffo a Gesù, a Dio. L'abbiamo offeso. Se noi rubiamo qualche cosa, prima di tutti abbiamo offeso a Dio, no? E poi al nostro prossimo. Se stiamo bevendo il nostro superalcol, stiamo offendendo Dio, perché dice la Bibbia che gli ubriaconi non entrano nel regno dei cieli. Capite una cosa, è che voi non siete arrivati al punto di essere ubriaconi, però se siete dipendenti dell'alcol, siete un alcolizzato. Non cercate di minimizzare. Voi già sapete, dice la Bibbia, non ubriacatevi di vino nella quale c'è dissoluzione. Siate invece pieni dello Spirito Santo. Se cercate allegria, perché cercate l'allegria fittizia? Avete la più grande fonte di allegria che è Dio. Una volta eravamo in una cena di graduazione dell'università, stavamo ridendo, ci stavamo divertendo che non potevamo quasi neanche mangiare, e arriva una persona che io conoscevo, che era una persona molto dipendente dall'alcol, ed è arrivata per vedere se c'erano delle bottiglie ancora piene. È venuto a curiosare, pensava chissà che anche il pastore era già ubriaco. E dopo ho ascoltato i commenti che facevano con gli altri tavoli, pensavano che eravate ubriachi, però no, eravamo allegri perché eravamo in Dio e stavamo adorando Dio. Quello che voglio Dio è che quando noi pecchiamo, qualsiasi cosa con la quale noi pecchiamo, stiamo offendendo Dio. È importante allora che noi vediamo il peccato alla prospettiva di Dio, non come noi lo vediamo, non come lo vede la società, non come lo dice legge di alcune repubbliche, di alcuni stati o alcuni codici di entità internazionali. Questo deve importare poco. Quel che mi importa è la diagnosi che fa Dio, come Dio vede il peccato. Ci sono tante parole sia in ebreo come in greco per definire il peccato, e ognuna di esse ha la propria caratteristica. Allora questo ci aiuta a capire come Dio vede il peccato. E chiedo al Signore, fratelli, che in quest'ora lo Spirito Santo ci faccia vedere come realmente Dio guarda al mio peccato. Oggi nessuno deve vedere la paglia nell'occhio del fratello, vediamo la trave nel nostro occhio. E come la può vedere? Alcuni diranno: no, io non ho nessuna trave nell'occhio, sono stato all'oculista pochi giorni fa. Noi abbiamo bisogno di andare dall'oculista divino, che è lo Spirito Santo, che mi faccia vedere quello che c'è nel mio cuore. Il Signore Gesù Cristo è il migliore di ogni oculista, perché non solamente ci diagnostica il male, se non che ci guarisce, chiama un cieco, lo tocca, e da quel momento il cieco comincia a vedere qualche ombra fra chiaro e scuro. E allora Gesù gli chiede: come vedi? E lui risponde: vedo gli uomini come alberi, però camminano. E allora Gesù è ritornato a toccarlo ed è rimasto completamente guarito. Lo stesso uomo ha avuto due prospettive dello stesso fatto, però differenti. Prima ha visto non tanto chiaro e dopo ha visto chiaramente. Così molte volte noi cominciamo a vedere il peccato come, sì, qualcosa di male, però non tanto, tanto, tanto male. Lo vedo fra chiaro scuro, peccato grigio. Ci sono menzogne bianche, bugie grigie, ci sono magie bianche che è buona e quella nera che è cattiva. C'è magia rossa e verde, lo sapevate voi? E alcuni maghi pensano che questo non è male. Dice la Bibbia che i maghi non entreranno nel regno dei cieli, sia di magia bianca, magia verde, magia rossa, magia nera, tutti sono neri. E nessuno, ascoltate bene questo, perché c'è qualcuno che ancora vanno messi in queste cose, nell'occultismo, nel campo esoterico, che chissà, ma non è tanto cattivo. Vi voglio dire una cosa: coloro che invocano i demoni diventano schiavi dei demoni. Non possiamo noi fratelli vedere le cose così leggermente. Allora per questo il Signore Gesù vuole toccarci per la seconda volta. Quanti vogliono che lo Spirito Santo ci tocchi e che vediamo chiaramente in noi stessi? Per esempio, come vede il Signore il peccato? In primo luogo lo vede come sbagliare il centro. Dentro la parola greca significa sbagliare il centro. E cosa significa questo? Questo è la sconfitta nel raggiungere l'obiettivo divino. Dio ha messo una meta per voi e per me e non raggiungerla, questo è peccato. Perché? Perché io ho scelto volontariamente non centrare il centro, perché ne avevo l'opportunità. Questo è peccato, e non compiere il proposito di Dio. E in altre parole significa pervertire o distorsionare. Dio vede il peccato come una distorsione, come una perversione. C'è già una manipolazione che fa in modo che quello che era buono, la persona lo manipola al punto che si vede come qualcosa di buono, mentre invece è cattivo. Un altro punto di vista è vederla come un'iniquità o mancanza di rettitudine. Quando la Bibbia parla di un iniquo, semplicemente sta parlando di una persona a cui manca la rettitudine, ossia che si sta appartando delle cose giuste. Quando qualcuno commette un peccato, per esempio, nei mercati, adesso chissà no, però io mi ricordo quando andavamo specialmente nei mercati del campo, andavamo a comprare una cosa, soprattutto mais e tutte queste cose, allora veniva il commerciante con la bilancia, una libra, due libre, tre libre, allora la signora commerciante prendeva la bilancia, però col dito mignolo toccava la bilancia per rubare sul peso. E io mi ricordo che mia madre diceva: per favore tolga il dito mignolo. E allora si vedeva la differenza sul peso. Molti nella loro professione fanno questo. Chi ha orecchi per udire, oda. Cominciano a mentire, cominciano a storcere la verità. Sapete cos'è questo? È un'iniquità. Allora Dio vede questo come una mancanza di rettitudine. Se voi non sta pagando il salario giusto al vostro impiegato è un'iniquità. Se voi non gli pagate le imposte dovute, se voi non state pagando quello che ha promesso al vostro lavoratore, e come comincia a vedere che c'è un buon guadagno e comincia a non pagargli le bonificazioni, chi sta rubando al governo avendo una doppia contabilità, questo è un'iniquità. E la Bibbia dice che gli iniqui non entreranno al regno dei cieli, e che il governo, non importa quello che fa il governo, sarà Dio a giudicare il governo, sia questo o qualsiasi altro, l'importante è che non facciamo cose inique. Dio guarda il peccato come una trasgressione. Che cosa significa questo? È passare i limiti. Dio ci mette dei limiti, sono le leggi naturali. Per questo, fratelli, vediamo persone, glielo voglio dire con umiltà e rispetto, vediamo però nel caso di quello che è il matrimonio, adesso si vuole introdurre che si accetti il matrimonio omosessuale. Fratelli, bisogna amare le persone che hanno questo problema, è un problema di carattere spirituale, però non possiamo passare i limiti che Dio ha messo in tal modo che si possa accettare un matrimonio omosessuale, perché non è dentro le leggi naturali che Dio ha messo, e lo voglio dire con molta chiarezza. Fratelli, il colon non è stato disegnato affinché possa gestarsi un bebè. Sono relazioni anormali. Siamo contro le leggi di Dio. E che così è nato, ci dicono alcuni. No, non è così. Allora cosa sta succedendo? È un problema di carattere spirituale. Non abbiamo tempo adesso di spiegarlo. Però dobbiamo usare queste parole, persone, perché Dio le ama. Dio ama queste persone. E dobbiamo riscattarle, aiutarle. Però non bisogna sprofondarle mai ponendo la nostra fiducia in loro, e che vadano contro la loro propria felicità e contro la loro condizione eterna. Quante vite sono ingannate e andranno direttamente all'inferno perché la società e le leggi e le persone e perfino alcune chiese hanno detto sì, è normale che Dio ama tutti, sì, Dio ama tutti, ama l'uomo, però aborrisce il peccato non si può santificare, il peccato è peccato. Allora dobbiamo, fratelli, capire questo. Dio guarda il peccato come un danno che si fa a qualcuno. È un danno, e ogni danno ha le proprie conseguenze. Deve esserci una restituzione dei danni civili. Dio vede il peccato come una ribellione, ossia che quando c'è un rifiuto a sottomettersi a un'autorità legittima. E chi è l'autorità legittima? In primo luogo è Dio. Ossia tutta Ogni ribellione che va incontro ai principi della Bibbia, incontro ai principi della parola di Dio, è un peccato. Perché è una ribellione? Perché non voglio sottomettermi? Per esempio, la moglie deve stare soggetto al marito, piaccia o non piaccia, care sorelle, è una legge di Dio. I figli devono stare sottomessi ai genitori, l'uomo, noi dobbiamo essere sottomessi a Cristo. Ossia ci sono livelli nella struttura che Dio ha collocato nella società. Dobbiamo apprendere ad essere, a stare soggetti, soggettati nell'impresa, al mio capo, al governo, rispettare le autorità che Dio ha stabilito nel governo. Dobbiamo imparare a rispettarle. La ribellione, fratelli, è qualcosa di negativo dal punto di vista di Dio, è qualcosa da rifiutare, perché una ribellione è l'autorità legittima. Il peccato è anche una impietà, ossia la persona empia, una persona cattiva perché non rispetta Dio, la vediamo con un'infedelità, una tradizione, come per esempio nel caso di Giuda. Giuda ha tradito Cristo, è stata un'infedelità perché l'ha tradito, per il denaro. Quando noi pecchiamo diventiamo traditori, punto. Non pensiamo che sia solamente per debolezza, è un'offesa orribile, ci stiamo comportando come Giuda. E se accuso Giuda, ci sono tre dita che accusano me anche, perché ogni peccato è un tradimento, è un'illegalità. Vediamo che il peccato lo vede come un insulto, come una burla a Dio, è un inganno. E possiamo continuare a descrivere più termini che si usano nella parola, che ci aiutano a vedere come Dio vede il peccato. La domanda è, come vedi? Gesù ha fatto la domanda a questo cieco e lui ha risposto: io vedo il mio peccato chiaro o scuro? No, no, vieni ragazzo che ti voglio toccare per la seconda volta affinché tu veda chiaramente. Abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci darguisca e che esponga i miei stracci sporchi al sole, che io possa vedere come sono dentro. Un detto antico diceva: conosci te stesso, e l'unico modo per conoscere noi stessi è che lo Spirito di Dio mi faccia una fotografia, non che lo faccia la mia famiglia o altri, no, secondo che Dio mi faccia una fotografia a me. Allora sì, conoscerò me stesso e ci spaventeremo, lì scapperà la vanità, la vanagloria, la prepotenza, tutta la nostra fiducia in noi stessi. In questo momento conosceremo la radiografia, la tomografia di Dio nel nostro spirito. Perché? Per correggere il problema, non per riempirci di vergogna, se non che per correggere. Allora, quando sono state le conseguenze del peccato originale, il peccato di ogni uomo e di ogni donna sulla faccia della terra, fra le molte conseguenze è la morte spirituale o perdita della comunione con Dio. Guardate cosa dice il versetto 22 e 24. Poi l'Eterno disse: ecco, l'uomo è diventato come uno di noi quando ha conoscenza del bene e del male. Guardiamo che egli non tende la mano e prenda anche del frutto dell'albero della vita, mangia e viva in perpetuo. Perciò l'Eterno Dio mandò via l'uomo dal giardino d'Eden perché lavorasse la terra dove era stato tratto. Così scacciò l'uomo e pose all'oriente del giardino i cherubini, che vibravano da ogni parte una spada fiammeggiante per custodire la via dell'albero della vita. Che cosa succede? L'uomo, dal momento che ha peccato, è subentrata la morte spirituale, ossia c'è stata una perdita della comunione di Dio. Adesso è fuori del giardino, c'era una spada che girava da ogni parte, e questo è quello che succede. Alcuni non capiscono questo, che quando il peccato ha fatto presenza nella nostra vita c'è una conseguenza a livello spirituale. Lo spirito muore, non smette di esistere, però è spento, allora non sente la comunione con Dio. Dio non ci separa, siamo noi che procuriamo separare. Per questo Isaia nel capitolo 59 verso 2 dice: ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Dio vuole ascoltarci, Dio vuole aiutarci, però quello che ha fatto il peccato è mettere una barriera, e questo si conosce come morte spirituale. E nella morte spirituale tutte le capacità umane si perdono. Difatti la cosa più intelligente che è esistito fuori del Signore Gesù Cristo sulla terra sono stati Adamo ed Eva. Non abbiamo tempo di spiegare quello che dice la Bibbia, però essi avevano il coefficiente più brillante che nessun essere umano ha mai tenuto. Lì Adamo ed Eva avevano ogni potenzialità, però il peccato ha cominciato a degradarli, ha cominciato a degradare tutto. La morte spirituale porta come conseguenza problemi emozionali, problema nella nostra vita, problema nel corpo, eccetera, eccetera. Cosicché la prima conseguenza è la morte spirituale, la seconda è la morte fisica. La morte non è stata disegnata da Dio, la morte è venuta come conseguenza del peccato dei nostri progenitori. Il corpo è rimasto soggetto alla morte. Quando Dio ha disegnato il corpo, l'ha disegnato perché vivesse per sempre. Difatti gli scientifici ultimamente stanno parlando di un gene che hanno scoperto, che è quello che produce l'invecchiamento. Dal momento che l'uomo e la donna ha peccato, allora ha cominciato a perdere la qualità della vita. Per questo dice nel versetto 19: mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra donde fossi tratto, perché sei polvere e in polvere ritornerai. A causa del peccato, Adamo, ritornerai da dove ti ho preso, polvere eri e polvere diventerai. La morte fisica è un effetto del peccato originale. E lo dice la parola di Dio in Romani 5,12, dice: perciò, siccome per mezzo di un solo uomo peccato, parlando di Adamo ed Eva, è il peccato entrato nel mondo e per mezzo del peccato è entrata la morte. Allora è importante che noi capiamo questo, ossia che il deterioro fisico, fratelli, è a causa del primo peccato dei nostri progenitori. Un'altra conseguenza è la contaminazione immediata, ossia la peccaminosità totale nella vita umana, nel cuore di ognuno di noi. L'istinto naturale ha cominciato a degradarsi, a pervertirsi. Per questo vediamo in Genesi capitolo 6, versetto 5, incontriamo questo quadro difficile e triste. Dice: l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Quelli che loro pensavano erano malvagità, e oltre a questo la malvagità era molta, si era moltiplicata, era diventata una pandemia. Possiamo dire in questa forma: il virus del peccato aveva contaminato non solamente la nostra vita, se non che tutta la società. Per questo troviamo una perversione tremenda. E questo comincia nel cuore. Quando noi nasciamo in questa terra portiamo questo chip della perversione. Dice Romani 7,18, dice l'Apostolo Paolo, come comincia a descrivere quello che succedeva nel suo essere interiore, ed è un riflesso a quello che succede a noi. Io so che in me, ossia nella mia carne, non abita alcun bene, perché il volere il bene è in me, però non il farlo. Ossia che Satana non è il nostro peggior nemico, il peggior nemico siamo noi stessi. Il mio peggior nemico si chiama Lisandro Bohorques. Il vostro peggior nemico siete voi stessi, perché il male è dentro di noi. Allora, fratelli, questa degradazione degli istinti naturali viene come conseguenza del peccato. E allora tutto comincia a degradarsi. Da lì che comincia a sorgere queste azione peccaminosa, questa voglia di commettere azioni peccaminose. Per questo i bambini, per favore, non vedeteli così innocenti. Di colpo prende un bambino, prende un lapis e lo infila nella pancia del bambino vicino. Può diventare ad essere un criminale. È importante che il padre e la madre, per favore, voi siete i primi responsabili, non mandate i bambini alla chiesa perché diventano buoni lì. No, voi come padri e madri siete mandati a fare in modo che i vostri figli conoscano Cristo nella vostra casa. Predicategli la parola di Dio. Io ve lo sto dicendo perché io ho accettato Cristo all'età di 5 anni. Io sapevo che ero un piccolo delinquente. Qualcuno diceva: ah, poverino quel bambino. Io mi ricordo che sono avanzato all'altare con il mio pantalone corto di color cachi e avevo nelle mie tasche un sacco di giochi. Sono andato avanti con mia sorella e altri, e io guardavo gli altri che si pregavano davvero, allora io ho cominciato a pregare. Lo sto dicendo perché io capivo quello che stavo facendo, e durante tutta la mia fanciullezza ho accettato Cristo 4-5 volte, fin quando non mio padre, mia madre mi ha spiegato che bastava una volta, perché io sentivo la necessità di avere il perdono di Dio, avevo la necessità che Dio entrasse in me. E non preoccupatevi di essere andati chissà quante volte in chiesa, quello che è importante è nascere di nuovo. Anche se è stato educato nella scuola domenicale, chissà abbia un ministero, molti figli di quelli che sono nati nell'Evangelo andranno alla perdizione perché i loro genitori non gli hanno predicato Cristo in modo buono. Per questo che in Genesi capitolo 3 al versetto 14 dice così: allora l'Eterno Dio disse al serpente: perché hai fatto questo? Sii maledetto fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali dei campi, Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. E io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse, io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su te. E ad Adamo disse, perché hai dato ascolto alla voce della tua moglie e hai mangiato il frutto dell'albero circa il quale io ti avevo dato quest'ordine, non mangiare di suolo sarà maledetto nella causa tua. Ne mangerai il frutto con affanno tutti i giorni della tua vita. Esso ti produrrà spine e triboli e tu mangerai l'erba dei campi. Mangerai il pane col sudore del tuo volto finché tu ritorni alla terra da donde fosti tratto, perché sei polvere e in polvere tornerai. Le conseguenze, quando Satana gli ha presentato bene il peccato, non gli ha presentato la conseguenza. Satana sempre attua nello stesso modo. Quello che vediamo qua, vediamo dolore, perdita di libertà, vediamo il sorgere di elementi dannosi rappresentanti dalle spine dei cardi, ossia che troveremo durante il nostro cammino della vita, cosa che noi non speravamo, però sì, sono sorti spine e cardi. Questo non è per mangiare, questo non sono gioielli, sono elementi di angustia, di dolore, stanchezza, forse necessari per far produrre la terra, la mancanza di produttività di una vita normale, corretta, giusta. Tutte queste maledizioni vengono, però la cosa peggiore, la peggiore conseguenza del peccato è quello che ci dice Apocalissi, là nel capitolo 20, versetto 12-15, che dice così, e vidi i morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, i libri furono aperti, un altro libro fu aperto che è il libro della vita, e i morti furono giudicati le cose scritte nei libri secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in esso, e la morte e l'Ades resero i loro morti, ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco, questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Cos'è allora il peccato? Fratelli, il peccato è un grave delitto contro Dio. Rifiutare la misericordia di Dio in Cristo Gesù. Se state rifiutando l'amnistia di Dio di carattere eterno, le conseguenze sono di carattere eterno. Per questo che il destino finale è il lago di fuoco. Questo è quello che si conosce come morte eterna o morte seconda, condanna eterna. Non c'è come scapparsi, e ve lo voglio dire con molto amore e molto rispetto, perché non è vero quello che si è detto per molto tempo, che per le preghiere dei familiari vivi possa uscire qualcuno dall'inferno perché vada al cielo. Biblicamente non esiste una cosa così, non esiste. È adesso che dobbiamo decidere di cambiare il nostro destino, quando il sangue di Gesù ci lava da ogni peccato. La morte eterna è la cosa più grave come conseguenza del nostro peccato. Orbene, cosa può sperimentare la persona immediatamente quando il peccato ha fatto presenza nella sua vita? C'è un'esperienza immediata che sono a causa dell'incredulità. Fratelli, l'incredulità è la cellula madre di tutti gli altri peccati. Alcune volte noi stiamo mettendo molta attenzione ai peccati che sono come effetto, però la radice di tutti questi peccati è l'incredulità. Per questo dice la Bibbia, in quanto la nazione di Israele non sono entrati alla terra promessa a causa dell'incredulità, non menziona per esempio che la malvagità che avevano fatto, erano idolatri, si sono diventati fornicatori, mormoratori, eccetera, eccetera, eccetera. Però la radice del peccato che li ha portati a praticare tutte queste cose è stato il peccato dell'incredulità. Allora quando Eva non ha creduto a Dio, questa l'ha portata alla codizia, l'ha portata alla ribellione, ossia che tutti gli altri peccati vengono come conseguenza dell'incredulità. Allora quando vediamo qua l'esperienza immediata, fratelli, non solamente questo è successo con Adamo ed Eva, questa è l'esperienza di milioni di persone durante tutta la storia, oggi giorno anche. La prima cosa è che c'è una ribellione contro Dio. Allora la persona, quando comincia ad entrare nel cammino del peccato, dice la parola, ha preso il frutto. Qui vediamo una ribellione di Eva contro Dio. Ogni volta che noi pecchiamo o si tenta di peccare, un'intenzione di ribellarsi a Dio. E oltre a questo fa parte della nostra vita il male. Dice che l'ha mangiato. Quale altra esperienza è fuori di ogni ragionamento, è totalmente irrazionale. quando ha mangiato quel frutto, entrava a far parte di lei stessa, entrava a far parte del suo corpo, così come quando noi mangiamo tutti i nutrienti, i minerali, le vitamine, entrano a far parte delle cellule, dei tessuti del nostro corpo. Quando ella ha mangiato questo, quello che stava facendo basicamente era che il male facesse parte della nostra vita. Allora, quando una persona pecca, si associa con il male, e non solo a questo, siccome non sta tranquilla, la persona che ha peccato fa partecipare gli altri e più vicini a essa del male. E qui dice, e lo ha dato a suo marito. Per questo, attenzione con chi andate, perché la persona che ha peccato e vive in uno stato peccaminoso non sarà contenta fin quando darà da mangiare anche a voi. Mamma! Ma se sono i miei compagni di collegio, che importa? Però se essi già vivono in uno stato di peccato e di ribellione contro Dio, non saranno contenti fin quando ti faranno provare bevande alcoliche, la droga, e se non vogliono ricevere consigli dei padri, vi voglio dire una cosa, le persone che tu pensi che siano tuoi amici e tue amiche, se vivono in questa maniera non saranno contenti fin quando li faranno cadere. Oltre a questo, un giorno io chiederò ad Adamo, cosa è successo? No, quando sarò nel cielo. Però vediamo che egli si è unito, ha fatto parte anche lui del male, ossia c'era già un gruppo, già si erano associati nel male. Per questo che è molto importante che capiamo questo. Per questo la Bibbia ci esorta, la parola del Nuovo Testamento ci esortano che non ci sediamo a comere, che dice di essere ermano, però continua a peccare. Perché? Perché tanto presto o tardi ci associeremo con lui. Oltre a questo, hanno cominciato a sperimentare la vergogna. Prima non avevano mai sperimentato la vergogna, perché dice che erano nudi, e dice il versicolo 7. Allora si apersero gli occhi ed ambedue e si accorsero che erano ignudi e cucinavano delle foglie di fico. Questa è una cosa ridicola. Come mi posso nascondermi da Dio se Egli vede nel più profondo del nostro cuore? Come possiamo nasconderci dietro qualcuno che abbiamo tessuto, dietro un buon sorriso? Dio sa tutto. Da Dio nessuno si può nascondere. Vi ricordate voi il caso di Zaccheo? Zaccheo voleva vedere Gesù. È salito su un sicomoro dal fogliame molto spesso e Gesù passava con una grande moltitudine di salvadoregni, perché i salvadoregni sono curiosi. Un giorno di questi venivo qua e c'era un incidente. Perché c'è tanta gente? Perché c'è tanta gente? Chissà, c'è stato un incidente. C'è stato un incidente in questa via, però non nell'altra. E perché veniva? Ci toccava venire piano piano. Perché? Perché tutti volevano vedere. Così quando Gesù si detiene e vede qualcuno che è nascosto nell'albero, Zaccheo pensava, io sono qua, sono ben nascosto. Gesù gli ha detto, Zaccheo, scendi di lì. E tutti i salvadoreni, ah, là c'è Zaccheo. Oggi devo posare nella tua casa. Sapete, anche se noi pensiamo di coprirci dicendo, no, ma se io vado tutte le domeniche alla chiesa, sto dando il mio decimo, sto dando le mie offrende, le mie offerte, però se tu copri il tuo peccato non prospererai. Per questo che quando una persona va in peccato si sente incomodo, per questo non vuole già venire in chiesa, vuole separarsi, comincia a nascondersi, e non solo questo, se non che nascondono la colpevolezza, cercano di nascondere e scapparsi di Dio. Dice nel versetto 8, e udirono la voce dell'Eterno di Dio, il quale camminava il giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero dalla presenza di Dio. È impossibile nascondersi dalla presenza di Dio. Dio è onnipresente, Dio è onnisciente. Una reazione, un'esperienza immediata che succede con una persona che ha peccato è semplicemente questo. Cerca di scappare di Dio, e oltre a questo ha paura di Dio, perché dice nel versetto 10, ho udito la tua voce nel giardino e ho avuto paura. Questo non esisteva prima del peccato. La paura non è da Dio, fratelli. Qualche tempo fa ho predicato sul timore, che è basato nel libro di Ebrei, capitolo 2. Il timore è un strumento di Satana. Egli schiavizza la gente, li manipola. Il timore non gli permette di svilupparsi in molte aree. Perché devono aver paura a Dio? Perché sanno che c'è qualcosa che non va bene nel loro cuore. Allora, la cosa peggiore è che nonostante queste esperienze così difficili, reazioniamo irrazionalmente. In altre parole, diventiamo uomini e donne, e scusate l'espressione, lo dico, diventiamo sciocchi, e sapete perché? E testardi, sapete perché? Perché vogliamo difendere l'indifendibile. Dice il versetto 11, e Dio disse, chi ti ha mostrato che eri nudo? Hai tu mangiato del frutto dell'albero del quale io ti avevo detto di non mangiare? Quale sarebbe la risposta logica? Sì, Signore, ti spiego come è successo questo. Hai mangiato? La cosa più corretta era dire, sì, ho mangiato, ma la risposta di Adamo è stato, l'uomo rispose, la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato il frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Ossia, si stava difendendo dell'indifendibile, lei ha la colpa. Guardate, una persona che va nel peccato difende la sua vita peccaminosa e lo difende con le unghie e con i denti, però non si può difendere, non solo questo, se non che non accetta la colpa della sua sconfitta. La donna che tu mi hai dato è che mia madre, che mio padre, che oggi danno anche la colpa alla genetica, bene, danno la colpa ai geni dei nonni, e io sono così perché l'ho ereditato. Dice la Bibbia che ognuno di noi porterà il nostro proprio peso, e davanti a Dio non potremo dire, ah Signore, no, mio nonno era così, mio padre era così, allora per questo io sono conseguenza dei problemi sociali. Non potremo dirgli così a Dio. Ognuno di noi porterà il nostro peso se non accetta la colpa della propria sconfitta. In questa parola sta dicendo a Dio, io ti responsabilizzo a causa della mia sconfitta. La donna che tu mi hai data, in altre parole, gli stiamo dicendo, se tu non mi avessi dato una donna, io non avrei peccato. Ma hai dato un veicolo difettoso. Sta dicendo, Dio mio, in verità, quello che tu mi hai dato è stata pietra d'inciampo, così che questo peccato lo divido con te. E per questo c'è gente che comincia a dire è che Dio è ingiusto, perché mi ha fatto nascere? Perché questo? Perché quello? Non siamo irrazionali, fratelli, è che il peccato, perdonatemi, ci volge testa dura. Adamo comincia a dar colpa alla moglie, molti oggi dicono il matrimonio è fallito per causa di mia moglie, questo e quello. No, è per il peccato che sta dentro di te. E dice Adamo, e io ho mangiato, comincia a diminuire il grado di peccaminosità, e oltre a questo Adamo ed Eva si sono resi conto che erano stati ingannati, e per questo che il versetto 13 dice, e l'Eterno di Dio disse alla donna, perché hai fatto questo? La donna rispose, serpente mi ha sedotto e io ho mangiato. Lì si è reso conto che aveva sbagliato, si è reso conto che il serpente l'aveva ingannata. Non è necessario arrivare a toccare il fondo per dare ragione a Dio, e che Dio sempre avrà ragione. Però vedete, fratelli, qua ci porta la seconda parte, che se il peccato è grave e ci volge irrazionale, allora è importante la risposta di Dio per colui che è caduto in incredulità. Dio è così buono, fratelli, che nonostante i nostri errori, sempre si avvicina per stare con noi. Dio è amore, perché tanto ha amato Dio il mondo, che ha dato il suo figlio unigenito affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Allora vediamo qua che Adamo ed Eva sono caduti per la loro incredulità. Il versetto 8 dice, e udirono la voce dell'Eterno di Dio, il quale camminava nel giardino sul far della sera, e l'uomo e sua moglie si nascosero alla presenza di Dio fra gli alberi del giardino. E l'Eterno di Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Dio sempre cerca l'uomo. Cerca sempre l'uomo nella sua disgrazia. Sì, per questo dice Luca, là nel capitolo 19, versetto 10, del Signore Gesù Cristo, poiché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare quello che si era perduto. Nonostante le persone sono cadute nel peccato, Dio sempre cerca il modo di salvarle. Questo non significa che non ci sia soluzione. Dal punto di vista umano non c'è soluzione, ma dal punto di vista divino sì c'è soluzione, non solo questo, se non che Dio si avvicina, ci fa vedere la sciocchezza di non aver creduto a Lui, se non che a Satana. Versetto 1 dice, ora il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno, il Dio, aveva fatti. Ed esso disse alla donna, Adamo ed Eva si sono resi conto della sciocchezza che avevano fatto. L'unico modo che noi possiamo renderci conto del grave errore del peccato è per mezzo del redarguire dello Spirito Santo. In altri modi vedremo sempre chiaro-scuro, non vedremo mai chiaramente quello che è il peccato. Allora vediamo qua che lo Spirito Santo, fratelli, una delle cose che vuole fare nella vita di ogni essere umano è quello che Gesù ha detto. Lo Spirito Santo, quando venga, convincerà il mondo di peccato. Che cosa significa convincere o redarguire? È portare a luce quello che c'è dentro di noi. In buon salvadoregno, saccar lo strappo al sol. Nella mia memoria, e che io veda obiettivamente il mio peccato, mi va a convincere di giustizia, ossia della vittoria che Gesù ha avuto per me alla croce, per cambiare questa maledizione di peccato e di giudizio, ossia della vittoria che Gesù ha avuto su Satana e sulla croce. Dio ci farà vedere questo, e questo lo dice la parola in secondo Corinzi, dove dice che la tristezza, secondo Dio, produce pentimento. C'è qualcuno che dice: di che cosa mi devo pentire? Lo Spirito Santo, quando redarguisce, allora ci porta al pentimento. Qualcuno dice: di che cosa mi devo pentire? Non ho fatto niente di male. Però quando vede il redarguire dello Spirito Santo, comincia a produrre un dolore per aver offeso Dio. E Dio, fratelli, nella sua risposta a quella persona che è caduta in peccato, gli confeziona la redenzione per mezzo dell'espiazione in Cristo Gesù. Guardate che bello, dice la Scrittura, leggiamo il versetto 15 del capitolo 3: io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu li ferirai il calcagno. Nel versetto 21 dice: e l'Eterno Dio fece ad Adamo e alla sua moglie delle tuniche di pelle e li vestì. Dio ha confezionato una coperta, non di pelle, perché questo solamente è una figura di quello che un giorno sarebbe successo. Dio ha confezionato in Cristo nostro Signore Gesù Cristo la copertura, le pelli divine, affinché noi ci priviamo della vergogna, affinché non stiamo nascosti, affinché viviamo in libertà. E questo è attraverso la morte di Cristo, la croce del Calvario. Quando dice qua il versetto 15, parlando profeticamente, parlando che della serpente Satana causerebbe una ferita attraverso la morte al Signore Gesù Cristo, però Satana non si è reso conto che attraverso la stessa morte Gesù gli avrebbe schiacciato la testa a Satana e a tutti i demoni. Vediamo quanto è importante, fratelli, comprendere che attraverso la moglie, la morte espiatoria di Gesù Cristo, noi abbiamo vittoria. Ossia questo vestito, io so che tante sorelle, quando vedono i vestiti che vedono nelle passerelle per televisione, passerelle di moda dove si fanno questo tipo di esibizione, vi voglio dire una cosa: c'è un vestito migliore che Dio ha confezionato per voi e per me. Dio vede questa confezione, questa redenzione, Dio la vede come un riscatto. Perché la vede come un riscatto? Perché Dio sta vedendo la persona che sta prigioniera, che è stata catturata, che è stata sequestrata per il diavolo. Ma Gesù dice nella sua parola, Matteo 1,21, ed ella partorirà un figliolo e tu gli darai il nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati. Il nostro emancipatore si chiama Gesù Cristo, il Signore, che attraverso la sua morte ci ha riscattato. Quanti sono rimasti sorpresi, per esempio, conoscendo la notizia di prima mano in televisione, in primo modo, del riscatto che hanno fatto gli israeliti in Entebbe, in Uganda. Alcuni di voi non erano ancora nati. Era una cosa sorprendente, una cosa sorprendentissima, però ancora più sorprendente il riscatto che ha fatto Gesù Cristo, perché egli ha visto l'umanità prigioniera. E questo non è solamente un riscatto, se non che è un cancellare tutti i peccati, dice la parola di Dio. Io non so quanti che hanno debiti e dovrebbero essere contenti per questo, gli stanno togliendo tutto, però vi do una buona notizia: non vi preoccupate, qualcuno ha pagato per voi. Ancora meglio di così l'ha fatto Gesù. Per questo dice la Bibbia in Atti capitolo 3 versetto 19, dice: però Dio ha compiuto così quello che aveva annunciato prima per bocca di tutti i profeti, che il suo Cristo doveva patire, cosicché pentitevi e convertitevi affinché siano cancellati i vostri peccati, affinché vengano alla presenza di Dio tempi di refrigerio. Dio cancella il nostro saldo. Ogni peccato è un debito, però Gesù, in altre parole, la croce e il Calvario, quello che ha fatto è quello che Satana sta chiedendo da voi, adesso mettetelo sul mio conto perché io sto pagando a prezzo di sangue. Per questo Gesù ha detto all'uomo che era al suo fianco, oggi sarai con me in paradiso, perché Gesù stava pagando ogni suo debito. Allora questo vestito è importantissimo, perché è un vestito dove, con il quale Dio sta cancellando ogni debito. Per questo nel Padre nostro si dice perdona i nostri debiti. Perché? Perché il peccato è un debito, e non solamente è un debito, è anche una cancellazione dei debiti, è anche un lavamento. In Prima Giovanni 1,7 dice: se camminiamo nella luce come nella luce, camminiamo comunione uno con l'altro, il sangue di Gesù, suo figliolo, ci purifica da ogni peccato. Ossia, Gesù ci lava, anche se mettiamo, non esiste religione, non esiste metodologia umana che possa cancellare il peccato, però il sangue di Cristo cancella completamente il peccato. Per questo dice la Bibbia, in modo che se qualcuno in Cristo è una nuova creatura, gloria a Dio. Se il vostro peccato fosse come la lana, saranno e biancheggiati come la neve. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti, si dice in Romani. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Il peccato è stato espiato per il sangue di Cristo. In altre parole, quello che sta dicendo Dio è che noi dobbiamo capire che per Lui, nella sua memoria, non esiste quello che noi abbiamo fatto. Tutto questo è stato dimenticato, e non solo questo. Dio ci ha perdonato e ci ha lavato col suo sangue, ci ha dato vestiti nuovi. In Romani 4,8 dice che beato l'uomo a cui le iniquità sono perdonati i peccati. La parola imputare significa in originale mettere sul conto, è un termine dal punto di vista contabile, ossia già non c'è colpa. Dio non ci renderà conto perché è stato già pagato per Cristo nella croce. Per questo dice la Bibbia nel libro di Geremia, in Romani capitolo 6, versetto 22, ma adesso che siate liberati dal peccato e fatti servi di Dio, avete per vostro frutto la santificazione e come fine la vita eterna. Siete stati liberati, ossia che quando Dio abbraccia col suo amore, libera il prigioniero. E anche fratelli, questo vestito lo vede come un perdono. In altre parole, è come un'amnistia, un indulto. Pietro gli ha detto: ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo. Quando dice qua il perdono dei peccati, significa un indulto, ossia che non è qualcuno che io merito, sono colpevole, però Dio mi ha perdonato per pura grazia e misericordia. È una vittoria totale su Satana per mezzo di Gesù. Quando Gesù muore alla croce del Calvario, ha schiacciato la testa alla serpente antico. Per questo in Galate 4,4 dice nato da donna, ossia parlando di Cristo nato su questa terra, incarnato. Guardate cosa dice la Bibbia, che non abbiamo altro mediatore che Cristo uomo. Per questo è necessario che Gesù venisse a nascere come un essere umano, che si formasse nel corpo di Maria, perché in questo corpo ci sarebbe stato la maledizione, il peccato, l'infermità, e per dargli il colpo mortale a Satana. Per questo Satana, quando Cristo muore, ha pensato di aver vinto, ma Gesù è risuscitato dai morti, gli ha dato un colpo mortale. Per questo i demoni non hanno nessuna autorità sulla Chiesa. Capiamo quello che significa questo vestito di pelle spirituale. Allora, che aspetta Dio da voi e da me come attitudine? Pentimento. Quando Adamo ed Eva hanno visto quei vestiti, che cosa hanno fatto? La cosa più sicura è che venivano pieni di vergogna davanti a Dio, tristi per aver offeso al loro padre. E Dio li abbraccia e gli mette le tuniche di pelle. Che aspetta Dio? Un cuore contrito ed umiliato. Aspetta pentimento, dolore per aver offeso Dio. Quando Dio vede questo, siamo docili ad accettare le tuniche di Dio, e per fede essi stavano accettando questo vestito di salvezza. Quando noi facciamo questo, allora, fratelli, lì comincia il refrigerio della grazia divina. Prima eravamo sotto i tormenti della colpevolezza, dell'accusazione, però adesso Gesù ci dice: figlia, figlio, se mi hai disobbedito, io ti dico una cosa, stai soffrendo, però io ho ancora il vestito di pelle per te in Cristo Gesù. Per questo dice la Bibbia, colui che abita al rifugio dell'Altissimo Chi è questo rifugio dell'Altissimo? Gesù, quello che abita nel rifugio dell'Altissimo, dimorerà all'ombra dell'Onnipotente. Allora si compie quello che dice la parola di Dio per coloro che hanno questo vestito meraviglioso, questo vestito divino. Il Signore dice: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che giustifica. Chi è che condannerà? Cristo è colui che è morto e ancora di più è colui che è risuscitato ed è alla destra di Dio e che intercede per noi. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Tribolazione, angustia, persecuzione, fame, pericolo, spada, come è scritto: a causa di te siamo uccisi tutto il tempo e siamo contati come pecore al macello. Però siamo più che vincitori per mezzo di colui che ci ha salvati, e sono sicuri che né la morte, né la vita, né angeli, né principati, né potestà, né il presente, né il futuro, né l'alto, né il profondo, né nessuna altra cosa creata ci potrà separare dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, Signore nostro. Alleluia. Niente ci si può separare dall'amore di Cristo. Signore, grazie. Ti ringraziamo, Signore. Benedici il tuo popolo. Mentre state pregando, stimati amici e amici che siete con noi, è la vostra opportunità. Questo è il momento nel quale voi avete aspettato tutta la vostra vita. E voglio chiedere che nessuno si muova, per favore. Questo è un momento molto speciale. Le persone che oggi Dio ha parlato al loro cuore e vogliono dire: sì, io sono una persona che voglio essere riscattata da Dio, che vuole che i suoi peccati siano lavati. Alzate le vostre mani. Avete bisogno di quel vestito di Dio in Cristo Gesù. Alzate le vostre mani e dite: sì, io voglio dare il mio cuore a Cristo. Dio vi benedica. Qualcuno ancora. Dio vi benedica, grazie. Potete alzare le vostre mani in qualsiasi luogo vi incontrate. Alzate le vostre mani, voglio pregare per voi. Dio vi benedica. Qualcuno ancora. Dio vi benedica, grazie. Dio è buono, non resistete al Signore. Non resistete in questa meravigliosa opportunità. Domani può essere troppo tardi. A partire da questo giorno Dio vi laverà la coscienza e vi darà una coscienza chiara. Come una persona, il servizio delle sette che ha dato il suo cuore a Cristo, mi ha detto: mi sento felice, mi sento libero, con le lacrime agli occhi. E che questo è quello che Dio fa, lacrime di gratitudine, non di dolore. Qualcuno ancora che non ha ancora alzato la sua mano e vuole dare la sua vita a Cristo, non andate. Chissà, voi siete venuti tante opportunità in questa chiesa, però non avete mai avuto un incontro personale con Cristo. Prendete oggi questa decisione, alzate la vostra mano e dite: sì, io voglio dare la mia vita a Cristo. Alzate la vostra mano. Qualcuno ancora, qualsiasi posto siete. Amen, gloria a Dio. Le persone che hanno alzato le loro mani, lì dove siete, ripetete con me questa preghiera. Signore Gesù, ti rendo grazie, mi pento con tutto il cuore di tutti i miei peccati. Riconosco, Signore, che ho peccato contro il cielo, contro te. Mi fa male, oh Signore, l'averti offeso. Adesso capisco che il peccato è un'offesa alla tua persona. Sono stato un egoista, perché mi ha fatto più male le conseguenze che per averti offeso, Signore. Adesso quello che più mi fa male è averti rifiutato per un piatto di lenticchie. Però in quest'oggi, Signore, per la fede nel tuo sangue, io ricevo il perdono di tutti i miei peccati. Lavami, Signore, col tuo sangue. Credo che sei risuscitato per darmi la vita eterna. Ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio salvatore personale e Signore della mia vita. Voglio fare un'altra domanda. Quanti fratelli e sorelle in Cristo, conoscendo già Dio, si sono appartati da Lui e sono in qualità in questo momento di figlio al prodigo, però in quest'oggi vogliono riconciliarsi con Dio. Se voi volete riconciliare e dire: Signore, sì, io voglio ritornare al tuo cammino, voglio ritornare a te, ed è pentito, alzatevi in piedi. Preghiamo. Qualcuno ancora che sentono nel loro cuore che devono riconciliarsi con Dio. Alzatevi, non abbiate timore. I coraggiosi prendono con forza il regno dei cieli. Grazie, Signore. Ripetete con me questa preghiera di fede, fratelli amati. Signore, ti do infinitamente grazie perché mi ami. Mi sono appartato del tuo cammino. Oh Signore, ti ho rifiutato, ti ho messo a un lato, perdonami per la mia ingratitudine, lavami col tuo sangue di ogni mia ribellione. In questo giorno, Signore, mi sento male per averti offeso, però credo nella tua infinita misericordia, perdonami, non tanto perché risolvo i miei problemi, se non perché voglio con tutte le mie forze piacere a te, oh Signore. Ti amo con tutto il mio cuore. E a partire da oggi mi sommetto senza condizioni a te. Governa la mia vita. Lavami col tuo sangue, Signore. E mi dispongo per servirti, affinché tu mi chiami alla tua presenza. Mettetevi in piedi tutti, fratelli, per favore. Signore, grazie. Grazie, Signore, per la tua Chiesa. Grazie per il tuo popolo. A partire da questo momento, oh mio Gesù, ti chiedo, Signore, che sparga benedizione sulla vita di ognuno di noi. Signore, in quest'oggi spargi pace, gioia, libertà, Spirito Santo. Fai un'opera meravigliosa, oh Dio. Portaci di gloria in gloria, di potere in potere. Benedici, oh Signore, il tuo popolo. Riempilo di speranza, di pace e di libertà. Grazie, Signore, perché quello che hai cominciato tu lo porterai a termine. Nel bel nome di Gesù Cristo abbiamo chiesto ogni cosa. Amen. E amen. Abbracciatevi, fratelli, e che Dio vi benedica. Amen.